Buonasera cari amici della notizia, come vedete qua a fianco Sergio Meazzi, siccome ogni puntata che facciamo poi arrivano una valangata di messaggi, io sono costretto a invitarlo spesso perché poi la gente vuole le risposte da questo signore qua di fianco, quindi noi l'abbiamo invitato e facciamo quattro chiacchiere. Tra le altre cose, qualche giorno fa purtroppo, ti faccio parlare anche di calcio stasera. Qualche giorno fa è successo quello che è successo con Diego Armando Maradona. Tu so che sei un appassionato di calcio, non so di Napoli, di che squadra è, però so che ti piace parlare di calcio e quindi diciamo che per i tifosi calcistici e gli amanti appunto di questo sport è stata una grave perdita. Tu cosa ne pensi?
Sì, intanto buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Io sono un casciavite, come si dice a Milano, quindi sono del Milan, sono un vecchio casciavite. Parlare di Maradona è complicato, perché Maradona sotto tutti i punti di vista, è stato un fenomeno. Io tralascerei la vita personale dell'uomo, perché ognuno di noi ha la propria, e quindi. Come dire, si riesca di entrare veramente troppo nel personale. Ma questo artista del gioco del calcio, questo calciatore che con quel sinistro, solo un piede, ma con quel sinistro è come se ne avesse avuti tre, riusciva a fare di quelle magie e calibrare di quei passaggi e di quelle punizioni che credo che difficilmente nella storia del calcio a dei calciatori uguali. Dipingeva col pallone. Vi ricordate quel famoso gol con la nazionale che è partito da centrocampo? Non l'ha mai spostato il pallone, ha sempre lavorato di bacino, di fianchi, finte contro finte, è arrivato in porta e addirittura in uscita del portiere è riuscito a spostare la palla di tanto così, pochissimo, e poi fare gol. Sono quei pezzi e quei giocatori che nascono una volta, sono rari, è una rarità, è un artista del gioco del calcio. Io poi, tra l'altro, ho avuto anche la fortuna, come tu sai, nell'ambiente del calcio, ho giocato, ho fatto anch'io il calciatore, non a livelli professionistici, ma insomma ho giocato anch'io al calcio e ho avuto tante volte nel nostro centro sportivo, dove poi ho fatto anche il dirigente di una società di calcio, dove sto facendo peraltro un dirigente della società di calcio. Si veniva ad allenare il Napoli quando giocava a San Siro, sia col Milan che con l'Inter. Per cui ho visto dal vivo questo fenomeno e mi ha colpito molto spesso un gioco che lui faceva, mettere i palloni al limite dell'area e colpire la traversa. E su 10 palloni colpiva 10 volte la traversa. Io sfido tutti a provarci. È pressoché una cosa, non dico impossibile, ma 10 su 10 con una semplicità e una nonchalance, faceva quello che voleva col pallone. Un artista, sotto tutti i punti di vista, un artista. E anche dal punto di vista un pochino più personale, ma più personale di spogliatoio, più che è sempre stato un leader, lo dicono i suoi compagni, lo dicono anche gli avversari, un uomo che si è sempre preso le sue responsabilità in campo e, come dire, si è messo lo zainetto e non era un mediano. Ma a livello psicologico, per tutti i suoi compagni, era veramente un mediano. Era un uomo che sapeva assumersi le responsabilità, prendersi anche le colpe che forse non aveva, per tutelare e difendere i propri compagni. Ma lui sapeva che era un fenomeno, e quindi i fenomeni fanno proprio questo.
Ok, senti, adesso sono curioso però, visto che mi hai detto hai giocato a calcio,
Sì.
ma perché squadra tifi?
Io milanista, assolutamente.
Quindi l'anno prossimo puntate allo scudetto, perché adesso con Ibrahimovic in grande forma.
Io non sono assolutamente, come dire, ma eviterei di parlare di scudetto. Noi, come tutti i casciavite, costruiscono. Siamo la squadra degli operai a Milano, e quindi gli operai tutti i giorni sono i maguit che vanno a lavorare, e quindi lavoriamo, poi vediamo che cosa succede.
Bene, io non sono milanista, non sono tifoso di calcio, diciamo sfegatato, mi piace seguire più che altro quando gioca l'Italia, però devo essere onesto che pensare a Ibrahimovic, quello che sta facendo, i risultati che sta facendo, fa piacere, perché comunque con l'età che ha sta dimostrando che comunque di essere un grande campione e quindi alla fine della fiera in bocca al lupo.
È un grande professionista, no?
Sì.
39 anni, un fisico pazzesco, asciutto, un uomo che tutti i giorni si dedica proprio alla sua attività, che è quella del calciatore, E per fare questo tipo di lavoro, che se ne dica, adesso insomma poi si entra anche un po' nella... è un lavoro di sacrifici, perché il fisico, l'alimentazione la devi curare quotidianamente, non puoi mai sgarrare, devi stare sempre molto attento. E per arrivare in quella forma fisica è un uomo che sta attento, un uomo che corre al fisico, è un uomo che se l'appuntamento alle 8:30, alle 8 pare che sia davanti al centro sportivo, a volte ha degli infortuni e ha dei recuperi pazzeschi, stratosferici, che anche i medici si domandano come fa. Forza di volontà e sicuramente anche la voglia di continuare a giocare al calcio. Questo secondo me sono degli esempi positivi, calcisticamente parlando, per tutti i nostri giovani.
Tra l'altro ha sconfitto anche il Covid, quindi alla fine della fiera Ibrahima. Va
sì,
bene.
Sì.
Senti, a proposito di Covid, vaccini anti-influenzali, gestione, perché qui... Poi alla fine della fiera chi è della regione, chi è il comune, le istituzioni, ma è colpa tua, è colpa mia, sono pochi, sono tanti, no in farmacia, lo trovi solo lì, lo fai. Com'è la situazione, visto che comunque tu sei un vicepresidente di municipio di milanese, quindi ci puoi dire qualcosa in più magari?
Che non abbiamo responsabilità dal punto di vista sanitario, lo dico perché in questi momenti è importante. Scherzi a parte, io credo che... In questa, l'ho detto anche in altre occasioni, quindi rischio anche di ripetermi, in questa pandemia chi ci ha capito sono veramente pochi. Tutti quanti hanno in qualche maniera sottovalutato e ovviamente però chi era deputato alla gestione degli acquisti mi sembra che insomma ha sonnecchiato un pochino, perché ovviamente tutti gli anni in genere si fanno i vaccini, è una cosa discretamente ripetitiva, anzi molto ripetitiva, lo sa anche mia mamma che era in attesa appunto di fare il vaccino perché il vaccino non c'era, e, insomma lì da quel punto di vista credo che ci siano stati degli errori anche di valutazione per quanto riguarda i bandi e gli acquisti. Bisogna essere un pochino più attenti e non lo dico con la solita cosa centrodestra, centrosinistra, eccetera, eccetera. Chi ha delle responsabilità, i telespettatori lo sanno perfettamente, perché insomma qui noi dobbiamo però anche in qualche maniera rammentare a chi ha le responsabilità che deve stare molto più attento, perché sulla salute dei cittadini non si scherza.
Senti, la puntata di 2 settimane fa abbiamo parlato delle piste ciclabili, ti ricordi?
Sì.
Che la viabilità è... E un po' di persone hanno mandato messaggi e ti tirano un po' le orecchie, perché dicono, no, ma guardi che si sbaglia perché queste corsie più strette creano già coda adesso che c'è poca gente in giro perché c'è il lockdown, semi-lockdown, chiamiamolo come vogliamo, figuriamoci quando ci sarà la ripresa del lavoro 365 giorni all'anno, tutto... e quindi dicono no, è stato un grande errore. Vuoi dare una risposta agli amici che comunque in tanti hanno scritto su questa cosa?
Sì, no, adesso io per l'amor di Dio rispetto ovviamente tutte le opinioni, non... come dicevo rilevo che in tutta Europa hanno fatto questo lavoro e in tutta Europa hanno un problema ovviamente oggettivo di autovetture, no? Perché non è che circolano solo a Milano, circolano anche a Vienna le autovetture, a Vienna addirittura alcune strade del centro cittadino l'hanno proprio chiusa al traffico e hanno fatto delle isole pedonali con addirittura delle attrezzature per i bambini gioco. Quindi c'è un tema legato alla mobilità e insisto nel dire una cosa: se è vero come è vero che il virus circola soprattutto nelle microparticelle di inquinamento PM10 e polveri ultrasottili, gli scienziati e anche qualche studio di qualche ospedale già lo dice. Noi siamo in pianura padana e sfortunatamente ovviamente abbiamo questo clima. Anzi, devo dire che vi ricordate la proposta che fece a Portobello quel tranviere proprio di Milano che disse di tagliare il Turchino? Ecco, è stato uno di quelle idee più belle che sono state enunciate da qui a 40 anni fa, perché poi sul tema dell'inquinamento noi tutti ci siamo messi a ridere, mi ricordo quando fece questa proposta, in realtà voglio dire aveva un senso di ragione, no? Il fatto comunque di tagliare il Turchino, adesso non è che voglio tagliare il Turchino, tranquillizzo i telespettatori, però il fatto di ovviamente tagliare il Turchino dava praticamente modo all'aria ligure di entrare nella pianura padana e quindi di smaltire tutto lo smog. E quindi se questo è vero è del tutto evidente che noi dobbiamo lavorare in maniera seria per i prossimi anni, perché dicono che appunto questi virus non saranno, non sarà solo questo, ce ne sarà purtroppo degli aggiornamenti, noi dobbiamo lavorare in modo serio affinché appunto si debba diminuire il traffico. Vuoi perché ovviamente siamo in pianura padana e siamo sfortunati a livello geografico, e vuoi anche perché ci sono tante macchine, 1,5 milioni di autovetture che entrano quotidianamente a Milano, che portano ovviamente non profumo di menta o di pino, ma purtroppo portano inquinamento. Quindi dobbiamo necessariamente ridurre il traffico. Per fare questo ci sono tante soluzioni. C'è una soluzione drastica, che è quella di dire chiudo, faccio la barriera e non entrano macchine. C'è quella ovviamente di non agevolare gli automobilisti, appunto restringendo le carreggiate. Ed è una soluzione che in tutta Europa stanno facendo. Quando noi vediamo i filmati della Svezia che vanno tutti in bicicletta, anche in Svezia ovviamente hanno fatto delle valutazioni simili alle nostre, l'hanno fatte molto prima. Quindi se noi adesso vediamo, ma che bello, vanno tutti in bicicletta, ci sono poche macchine, perché gli automobilisti sono scoraggiati a entrare in città in macchina e girano tutti in bicicletta. Vi dirò di più. Se voi andate alla domenica in Corso Buenos Aires, io ci vado molto spesso, cammino molto per la città, e quasi sempre mezzi pubblici, sempre, ma molto a piedi perché mi piace camminare, cerco di tenermi in forma, fare un po' di attività. E ci sono tantissime biciclette. Se si va la domenica mattina in Corso Buenos Aires ci sono famiglie in bicicletta, ma tante, 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 che usufruiscono delle piste ciclabili. Ed è, secondo me, bellissimo vederle. Sembra veramente, lasciatemi perdere il paragone, di essere veramente nei paesi nordici dove utilizzano questo strumento. Certo, le prime volte sarà difficile, difficoltoso, ci saranno anche giustamente le critiche e anche i dubbi, ma io sono fermamente convinto che questa sia la strada e la soluzione giusta, così come stanno già facendo i più grandi paesi d'Europa.
Mm-hmm. Senti Sergio, un'altra cosa che ci scrivono i nostri telespettatori e radioascoltatori, perché ci vedono e ci sentono, sappiamo bene, poi raccontiamo come, dove, quando, ci dicono bonus vacanza, bonus monopattino, è stata una scelta sbagliata. E allora ti dico io, ma l'idea di fare una carta di credito per tutti a disposizione di ogni persona, ma non per prelevare soldi, cioè fare una carta di credito, non so, 1.000, 1.500 euro, non i 600 euro qui a chi l'ha dato, non l'ha preso, a tutti, ma da poter utilizzare per fare la spesa. La spesa vuol dire andare a prendere da mangiare o un vestito per un figlio che hai bisogno di un maglione, una roba del genere. Cioè la gente magari avere la possibilità di, con una scadenza, non so, 31-12, 15 soldi da utilizzare per far girare sia l'economia e dare in modo alle persone di poter fare la spesa, appunto, la cosa da mangiare, il pane, la bistecca, del prosciutto. Cioè.
Sì, capisco la... Io lo metterei però in contrapposizione i monopattini con questa cosa qua, cioè l'obbligo, tra virgolette, di uno Stato di provare ovviamente a 360 gradi di dare dei provvedimenti in grado di portare innovazione. Quindi non mischierei ovviamente il fatto dei monopattini. Peraltro, come voi sapete, ci sono anche dei bonus per il 110%, che sono dei bonus per riqualificare ovviamente le case, ed è importantissimo farlo perché significa anche efficienza energetica, tenere dentro il calore, anche il freddo, cioè, fare i cappotti, cioè c'è tutto un mondo che gira attorno, e anche qui non vorrei, come dire, ripetermi, ma in altri paesi europei avevano già pensato a questo, e quindi noi fortunatamente ci stiamo arrivando, è un bene che ci stiamo arrivando, anzi dovremmo lavorare sostanzialmente nei prossimi anni proprio in questo comparto ecologia, perché il comparto ecologia, l'ecologia non è una cosa che fa bene solo a me, fa bene a tutti, e la dico, poi dopo arrivo, non voglio eludere la domanda, ma è importante anche per la salute dei cittadini, perché molto spesso nelle grandi città ci sono delle patologie legate all'inquinamento molto serie, i bambini addirittura piccolini hanno già delle bronchite serie legate proprio al PM10, cioè le polvere ultrasottili, per cui quel comparto, come voi immaginate, secondo me è proprio veramente l'epicentro delle politiche economiche e sociali innovative del prossimo futuro. E poi, giustamente tu dici la carta di credito, chiamiamola così, una carta dove poter fare. Sì, in un momento del genere tutto potrebbe essere ovviamente valido. Io però quello che in linea di massima dico, bisogna uscire dalle emergenze. Io capisco che ovviamente la situazione legata a questa pandemia è mondiale, ma io credo che la cosa più importante che noi possiamo fare non è dare una tantum, appunto come dicevi, o una carta per comprare delle cose, ma dare possibilità per poter lavorare. Cioè cercare di creare le condizioni economiche e sociali per uno sviluppo nel mondo del lavoro. Perché la dignità dell'uomo passa dal lavoro. Se uno sta a casa tutto il giorno e ha una tessera per andare a fare la spesa, certo nelle esigenze, per l'amor di Dio, è giusto che ci sia, ma già i comuni ci pensano per quelle persone che ovviamente non possono andare a fare la spesa e quindi provvedono in qualche maniera all'aiuto. Ma credo che per le persone rimanere a casa ed avere anche un tot per andare a fare la spesa, soprattutto per le giovani persone, non credo che sia una soluzione, anzi sia addirittura una fonte di preoccupazione ulteriore, perché svuota l'individuo di una cosa, che è il lavoro, che è la capacità autonoma di produrre un proprio reddito, una propria speranza di vita e una propria speranza per il proprio futuro. Faccio notare questo perché su Il Sole 24 Ore, pochi giorni fa, ho visto un, non era un sondaggio, era una classifica, che mi ha lasciato perplesso e mi ha fatto riflettere. Siamo una delle nazioni che ha più sofferenza psicologica di tutta Europa. Cioè abbiamo una situazione psicologica dei nostri abitanti e cittadini molto molto importante rispetto ad altri paesi che invece questo non ce l'hanno, e anche qui parlo dei paesi nordici, generalmente sono più felici. Io non so, c'è anche un altro studio che dice che lo smog porta infelicità, forse può, infatti noi a Milano siamo magari sempre un po' arrabbiati, può essere questo, però è sicuramente una condizione legata al sistema nostro di lavoro. Leggevo un'intervista che una ragazza diceva che in Austria, per esempio, ma anche in Olanda, se tu lavori tanto in ufficio o nel luogo di lavoro, ti rimproverano. Voi capite la differenza con l'Italia, no? È veramente, come dire, pazzesca. Ma casualmente e non casualmente, quelli sono i paesi dove a livello psicologico soffrono meno, cioè sono paesi con più felicità. È paradossale, però è uno studio fatto e è ovviamente scritto dal Sole 24 Ore, potete andare tranquillamente a vederlo, io me lo sono letto, ci sono tutte le percentuali, insomma, di quello che dico. Noi siamo uno degli stati quasi in fondo di questa classifica.
Senti Sergio, siamo quasi in chiusura, come lo vedi il Natale tu? Perché qua saremo in tanti, saremo in pochi, con il papà, con la mamma, con i nonni, solo in 6, solo in 4, solo in 5? La tua visione?
Guarda, io la vedo così, non puoi limitare a 4-5 persone, no? Certo, capisco anche il ragionamento, ovviamente se si fa dei cenoni da 850 persone è ovvio che è un assembramento di 850 persone, di conseguenza c'è la possibilità ovviamente di espandere maggiormente la prossima ondata del virus o quello che ne rimane. Dico però anche che in linea di massima si può dire alle persone non fate questi cenoni enormi, ma francamente obbligare le persone a fare il cenone di Natale a 6-7 persone, ma come si fa? È una negazione delle libertà. Io francamente la trovo un provvedimento che lascia il tempo che trova. Certo, anche qua, il cittadino secondo me non deve essere un suddito, deve essere compartecipe delle attività dello Stato e del Comune, e quindi dovrebbe essere autosufficiente a capire che un cenone da 850 persone in questo periodo non si può fare, ma non lo puoi vietare per legge, insomma.
Certo.
Ho detto 850 per fare un numero ovviamente eccessivo, non è che dicevo proprio.
Vabbè, quindi potete fare un cenone da 849.
Esatto, quindi non ci sono problemi.
Ok, senti Sergio, io come sempre ti ringrazio per essere stato qua con noi, poi sicuramente ci
Grazie
arriveranno dei messaggi
a voi. È un
dove ti diranno un
piacere.
po' di orecchie e quindi
Ah,
io ti rinvito qua e insieme darai un po' di risposte a
No,
qualcuno.
io credo che quello, non voglio farla lunga, ma quello che manca è proprio questo, il dialogo. Noi siamo abituati in genere alla politica, urlata. Io non sono per la politica urlata, sono la politica del dialogo. Ci si spiega, si provano a trovare soluzioni e nei messaggi ci sono anche delle idee, perché i cittadini ti danno anche delle idee. Molto spesso, ma quotidianamente, i cittadini mi scrivono, sempre. Quindi io cerco sempre di rispondere in maniera veloce, in genere 1 o 2 giorni rispondo immediatamente, anche se una risposta magari non piace, ma è giusto farla e dare una risposta al cittadino, perché il cittadino, appunto, come dicevo prima, non può essere un suddito, ma deve essere in qualche maniera partecipe, e tante persone mi danno tantissime bellissime idee che poi io cerco di mettere in pratica. Quindi bene così, giusto che sia così.
Perfetto. Allora, buona serata.
Buona
Vi
serata anche a te.
ricordo, la notizia la potete seguire, vedere su Spotify, scaricando la notizia, poi scrivete Sergio Meazzi e la puntata è qua, ce ne sono delle altre insieme a lui perché comunque riscuote sempre tanto successo e quindi sarà bello, quindi saranno le donne che lo cercano. Poi sul portale milanuno.it vedere e sentire, sulla radio, la web radio Milano 1. E poi su Unica Lombardia lunedì alle 22:30. Noi ci vediamo per la prossima puntata. Grazie Sergio, alla prossima, state con noi.
Grazie a voi.
Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di.
Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%? Non tra 10 anni! Zero acconto, zero spese! Prendi nota del nome CEE, Conto Energia Europeo, 800 974 391.